1000 cose da dire.
Ed eccoci di nuovo in caduta libera, verso gli abissi del sapere.
State ascoltando 1000 cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini e
Paolo Piccardo. Allora, oggi ci serviremo di un caso studio specifico per andare a indagare i meandri delle fake news, delle bufale e soprattutto del potenziale artistico che hanno questi strani mostri digitali. Prima di entrare in questo esempio concreto, però, vorrei darvi qualche suggestione generale sul tema dell'arte che parte da bugie, fondamentalmente.
E come non partire dal romanzo
che tutti noi abbiamo letto alle scuole, almeno una volta alle scuole superiori, cioè I Promessi Sposi di Manzoni? Dobbiamo ricordarci che questo romanzo si apre proprio con una sorta di bufala, perché Manzoni si inventa un manoscritto anonimo del XVII secolo, scritto anche con quella lingua così ampollosa e già per Manzoni e soprattutto per noi ridicola, dal quale sostiene di aver tratto poi la storia di Renzo e Lucia. In realtà anche lo stesso Manzoni non si era inventato nulla, perché questo tema, questo topos, è ricorrente nelle letterature dall'antichità fino a oggi. Sicuramente il precedente più celebre di questo tipo di operazione è il Don Quixote di Cervantes, perché basato, a suo dire, su un manoscritto fittizio, noi sappiamo, scritto addirittura in, scusatemi la pronuncia, Alhamiedo, cioè fondamentalmente la scrittura araba usata per però traslitterare le lingue romanze, soprattutto lo spagnolo, quindi una sorta di, semplificando molto, spagnolo scritto con i caratteri arabi. Ma spostandoci invece più nella modernità, mi viene in mente anche quando leggiamo prima di un film il riferimento a tratto da una storia vera. Ecco, anche questo tratto da una storia vera può essere fake, può essere messo lì proprio per stuzzicare maggiormente la nostra attenzione, perché se noi ci illudiamo che quello che stiamo per vedere è accaduto davvero, siamo più attenti, siamo più partecipi, soprattutto, questo è a mio avviso, dal punto di vista emotivo. Un altro caso clamoroso di questa parte della letteratura, cinema, eccetera, dell'arte potremmo dire, è il documentario, il finto documentario Zelig, famosissimo film di Woody Allen dell'83, in cui appunto Woody Allen inscena un documentario dell'inizio del Novecento che parla di questo strano personaggio che si trasforma nella persona che ha di fronte. Ecco, la stessa narrazione, se fosse stata fatta in modo canonico, cioè la storia di Zelig ripresa, non avrebbe avuto il medesimo impatto. Invece fingere che varie persone intervistate parlino di lui con anche registrazioni d'epoca dà tutt'altro sapore alla narrazione filmica. Però io qui mi taccio e lascio la parola al mio collega Paolo, che vi racconterà un po' come è nata anche l'idea di questa puntata da un fatto concreto riguardante la storia di una vampira.
Quindi entriamo proprio subito in medias res con la parte più cruenta, se vogliamo, no, di questa nostra puntata. In effetti Mentre ti ascoltavo, stavo facendo una riflessione sulla definizione di realtà e di ciò che è vero, che è quanto di più labile esista. Ed è per questo che noi a volte, quando parliamo di letteratura, dobbiamo specificare se quello che stiamo raccontando è vero oppure no. Ma alla fine bisogna anche fidarsi di quello che ti dice chi ti sta narrando, no? Per cui se uno ti dice ti sto raccontando una storia vera o quello che ti racconti è davvero successo, non ci crederai mai, ma è proprio così. Nella nostra testa si formula subito il dubbio, ma allo stesso tempo siamo rassicurati, come se avessimo bisogno di sapere che quello che si narra è vero. Al di là di questo c'è poi quello che noi vogliamo credere, che è la cosa più importante. Ma da cosa nasce questa puntata? Tempo fa, per puro caso, visto le mie passioni sia di fotografia antica sia di letteratura, incappo in un post su Instagram che parla di una tale cantante lirica di fine XIX secolo, Camille Monfort, particolarmente bella tra l'altro, che decide di trasferirsi per poter praticare l'arte del bel canto nella foresta delle Amazzoni in Brasile, dove però viene subito notata la sua propensione per attività, diciamo, non proprio canoniche e forse non proprio legate alla sua arte canora, perché pare che abbia l'abitudine di praticare dei riti particolari. La cosa mi ha incuriosito, ma soprattutto mi aveva incuriosito la foto. Credo che in questo caso la fotografia sia la prima parte che colpisca, perché ha qualcosa di strano. Sembra quelle fotografie fatte in tinta seppia, leggermente ricolorate. Infatti ha una leggera velatura rosa sulle guance e sulle labbra. È vero che molti hanno notato che in mano sembra avere un iPhone, che sarebbe ovviamente un'assurdità, ma libretti piccoli ne esistono da sempre, quindi ci si dimentica rapidamente di questo dettaglio. Il vestito è un vestito molto casto, nero, molto attillato, e anche la capigliatura di questa fotografia, unica fotografia esistente peraltro, è una capigliatura che potrebbe essere tranquillamente di fine 800, inizio 900. Ora, dato che si rimane colpiti da questa immagine, si va a vedere, ma chi è questa Camille Monfort di cui non si è mai sentito parlare? E si scopre che proprio nel 1896 questa Camille Monfort si trasferisce a Belém, in particolar modo per operare al Teatro da Paz, che si trova nel centro della vita culturale dell'Amazzonia. Lì si trovano delle note biografiche, per cui nasce in Francia nel 1869 e muore nella foresta delle Amazzoni nel 1896. Pare che tutti fossero molto colpiti dalla sua bellezza, che addirittura questo causò grandissime gelosie con desideri di vendetta nei suoi confronti, da cui si crea, no, quella sorta di idea che alla fine anche la storia raccontata su di lei, che fosse una vampira, sia qualcosa di creato ad arte per giustificarne poi una morte repentina, e tutto sommato in età anche molto giovane. E poi vengono fuori altri dettagli, tipo si narrava che fosse vista mezza nuda a ballare per le strade di Belém, e questo già suscita tutta una serie di fantasie erotiche, ma anche di quella, dato che sono notti di luna in cui balla, oppure che si fa dei bagni di luna piena, oppure che volentieri si indugia nel camminare sotto le forti piogge amazzoniche, crea tutta questa serie di immagini intorno a lei e si vuole pensare che sia davvero esistita. E poi c'è la doccia fredda. Ma tu, se ti raccontassi la storia di Camille, cosa ne penseresti?
Allora, io spererei che fosse vera, nel
Vedi?
senso che, certo, ma è sempre così. Questo gioco, secondo me, funzionava centinaia di secoli prima di Cristo e funzionerà finché popoleremo questo globo terracqueo, finché ci riusciremo a rimanere attaccati alla Terra, perché è proprio un sottile gioco tra la verità, il verosimile e il nostro orizzonte d'attesa. Il fatto che Camille fosse realmente esistita dà un altro sapore alla storia che tu ci stai raccontando, perché ci sono elementi realistici, elementi che sfiorano il fantastico, ma non così esagerati da pensare subito è una storia oppure la realtà è stata romanzata.
E poi c'è il suo finale. Nel 1896 vi è un'epidemia di colera che devasta la città di Belém. E quindi anche Camille muore e viene sepolta, attenzione, nel cimitero della solitudine.
Bellissimo nome, tra l'altro.
Sì o no? Oggi la sua tomba è ancora lì, coperta di fango, muschio e foglie secche, sotto un enorme albero di mango che fa sprofondare la sua tomba nell'oscurità della sua ombra, sto leggendo. Ma, di fatto, se uno andasse a vedere il mausoleo neoclassico, chiuso con un locchetto arrugginito, da cui si può vedere un busto femminile di marmo bianco, dentro non si troverebbe nessun corpo, ma solo l'iscrizione: qui giace Camilla Maria Montfort, la voce che ha incantato il mondo. E cosa si dice di lei? Che viva attualmente in Europa all'età di 154 anni.
Ha capito, chissà portati come, peraltro.
Essendo un vampira, molto bene, sappiamo benissimo che non invecchiano. Però la cosa divertente, la cosa che mi ha colpito e che mi ha permesso di chiederti, facciamo una puntata su questo, è che io mi sono incuriosito, perché sono andato a cercare, sono andato un po' oltre, ho trovato dei video su YouTube, ho trovato dei link su TikTok, addirittura dei post su Facebook, ho trovato una pagina Wikipedia dove tutto viene presentato come Camille de Montfort, con dei autorevoli storici che dicono: ma sì, sappiamo che è esistita, ha cantato, ha fatto quest'opera. Quindi si trova tutto un insieme di informazioni, una rete di informazioni che è quello che rende una persona viva. Tranne poi quella vocina unica, piccolina, che appare e che dice: beh, ragazzi, è un fake ben fatto, non esiste. E una parte di me è morta dentro, è come se mi avessero vampirizzato l'immagine di Camille che mi ero creato. Ma allo stesso tempo mi ha reso curioso e mi ha fatto capire che in questa società di oggi noi sappiamo benissimo che esistiamo se abbiamo dei documenti, se esistiamo se la nostra esistenza è documentata. Quando qualcuno dice: sai, arriva un nuovo studente o una nuova studentessa, io vedo gli altri studenti che non sanno chi è andare subito a cercare chi è dove? Sui social.
Certo.
Quindi se io esisto sui social, esisto. Se non esisto sui social, ma non c'è mica da fidarsi, non è neanche un social. E ti chiudo, poi ti lascio la parola, che avrei sicuramente delle bellissime cose da dire. Tu pensa alla definizione di sans-papier, persona senza documenti. Sai che se sei un sans-papier puoi muoverti più o meno liberamente, ma neanche così tanto, perché appena ti fermano per un controllo, se sei privo di documenti, automaticamente sei in arresto. Per quale crimine non lo sai, perché non c'è un crimine, se non il fatto che non hai documenti dietro, ma magari hai dimenticato di rinnovarli, sei in arresto. Capito? È terribile questa cosa. A me è successo con una patente che era ancora valida di ricevere una multa perché avevo richiesto l'altra patente che non avevo ritirato, e quindi quella lì, nonostante fosse ancora in validità, non era più valida perché c'era la nuova che mi attendeva da qualche parte, ma non sapevo dove. Ed è stato un discorso allucinante dire: ma stenta, questa patente è valida. Mi dicevano: è valida ma non è valida. Che per noi è valida ma non è valida, è un po', non lo so, non funziona proprio esattamente così la logica, ecco.
Certo, lei ha la patente ma non esiste, potremmo dire. Ci sono dei documenti fatti ad arte, ovviamente, che parlano di questa persona, che però è solo l'idea, è il frutto della fantasia di qualcuno. E poi a tutti noi è capitato che quando leggiamo un testo che ci coinvolge in modo particolare, il personaggio di quel romanzo per noi dopo un po' esiste davvero. È come se ce lo ricordassimo, se l'avessimo in qualche modo conosciuto, se ci capita qualcosa, ci viene naturale immaginare cosa direbbe lui, cosa direbbe lei, eccetera. Quindi, in qualche modo, questa Camille esiste. Non è esistita, forse, o si è truccato qualcosa di vero, come spessissimo accade, la radice è vera e poi è stato montato su tutto il resto. Tu facevi riferimento all'inizio alla foto, ecco, io invito i nostri ascoltatori ad andare a vedersela, perché ha questo sguardo sensuale, conturbante, che è un po' a metà strada appunto tra una bellezza pura e invece qualcosa di demoniaco. Quindi sicuramente sarà stata realizzata con l'intelligenza artificiale. Si vede,
no,
anche
questo la... non dicono questo, perché pare, no, che sia qualcosa, pare che non sia tanto intelligenza artificiale quanto un abile fotografo che ha preso una fotografia antica e ha semplicemente ritoccato alcune parti.
Perché ad esempio io ho notato che le mani sono le tipiche mani da intelligenza artificiale, cioè visto che l'intelligenza artificiale ha delle difficoltà a rendere le dita, perché sa cos'è una mano ma non ne ha mai stretta una, fondamentalmente. Beh, analizzando. Sì. Spesso e volentieri...
Sì, ho capito, tu stai dicendo l'immagine quella proprio la più grande.
Sì.
Ok, sì, sì.
Con quelle mani hanno quella struttura un po' a verme, a lumacone, che le mani generate con intelligenza artificiale spesso hanno. Però,
ma poi ti faccio notare che il fotografo Elliot and Fry è in Baker Street. Cioè, ci sono delle indicazioni comunque, perché Baker Street è un luogo particolare nella letteratura.
E infatti gioca proprio su questo, cioè dà degli elementi anche fin troppo esageratamente precisi, dettagliati, però poi la storia è un insieme di magari narrazioni folcloristiche, sentito dire, narrazioni orali, eccetera, che hanno creato un personaggio che non esiste. E questo secondo me è interessante. Per noi che cerchiamo di addentrarci appunto nei meandri della selva della letteratura, in base proprio al gioco perenne che chi scrive fa tra il vero, il verosimile e la necessaria per il lettore, per il fruitore, sospensione dell'incredulità. Cioè, se non ci fosse questa sospensione del dubbio, noi non potremmo leggere alcuni romanzi o non potremmo guardare alcuni film, ad esempio quelli di fantascienza o quelli fantasy e molti altri, quelli horror e molti altri ancora. Questo però non implica una reale sospensione della logica o della coerenza narrativa. Cioè, se una trama non sta in piedi, non sta in piedi né in una narrazione del tutto verosimile né in una narrazione fantastica. Quindi il gioco tra i personaggi rimane il medesimo. Quello che cambia è il fatto che noi accettiamo che ci sia un drago volante, accettiamo che ci siano maghi, accettiamo che ci siano extraterrestri, eccetera. E questa è una sorta di patto che noi stipuliamo anche un po' con noi stessi, a dire va bene, per queste due ore io ci credo, io riesco a magari immedesimarmi in uno dei personaggi anche se non è nemmeno umano. E questo è legato a un altro concetto molto interessante secondo me, che è quello dell'autocoscienza del personaggio. Capita sia nei libri che soprattutto nei film che un personaggio in qualche modo sfondi la quarta parete, cioè quella che lo dovrebbe separare dal pubblico, e inizi a dialogare con il fruitore. Quindi da un lato si rende conto di essere un personaggio, cosa teoricamente impensabile, perché noi siamo come dei guardoni che osservano la sua storia, e addirittura tenta di interagire con noi. Anche questa non è una trovata poi così moderna, perché nell'ambito teatrale, per questo appunto si chiama quarta parete, cioè come se fosse appunto quella del pubblico pensando alle tre pareti di una scena di un teatro, era già stata fatta da Plauto, ad esempio, poi ripresa in tutte le salse possibili e immaginabili, e la ritroviamo nei film quando un personaggio guarda in camera, oppure sentiamo la sua voce che narrante che ci parla di quello che succederà. A me aveva sconvolto la prima volta che avevo visto quel bellissimo film American Beauty, che la voce narrante del protagonista, quando c'è proprio la prima scena, ci si avvicina alla sua casa come volando, racconta che quello è l'ultimo giorno della sua vita. Quindi qui abbiamo addirittura il personaggio che è morto, ci racconta la sua storia. Ecco, nonostante questo, poi il tema affrontato nel film è più reale del reale, tocca a tutti noi, che è fondamentalmente la disintegrazione del sogno americano e dello schema di vita borghese. Quindi non c'è nulla di davvero fantastico, è rappresentato in un modo fantastico, e noi siamo lì che ci aspettiamo, sappiamo che lui morirà, ma non sappiamo come. Quindi
aspettiamo
c'è
il momento in cui ciò accade.
Esatto, non sappiamo come avverrà, eccetera. Quindi è un gioco tra vero e falso, perenne, che però ci intriga, ci fa emozionare, ci fa piangere, ci fa arrabbiare, e quindi funziona. Ecco, anche nel caso di Camille, il fatto che poi tu hai detto ci sono rimasto male, che non è esistita veramente, ma in realtà ti intriga ancora come personaggio.
Assolutamente, ma sto pensando di scriverci anche io, per cui sì. Allora, io ti dico una cosa, possiamo fare la citazione fino in fondo, perché a questo punto abbiamo già svelato l'arcano, e quindi vale la pena dirlo, che scavando e scavando viene fuori che Camille Monfort è stata citata in un libro, di fatto è il personaggio che appare nel libro, A posta ciuva da Targe, che sarebbe Dopo la pioggia del pomeriggio, uscito nel 2021 da un autore che adesso dovrei trovare, che è, aspetta, questo qua, sì, Bosco Chansen, di fatto è bellissimo cosa c'è scritto come sottotitolo, che è Allenda du Cau Fantasma du Palazzetto Bologna, un romance gotico da Massonico, che sarebbe La leggenda del fantasma del Palazzo Bologna, un romanzo gotico amazzonico. E quindi nasce da lì. Era portoghese, quello che ho detto, non era genovese. Lo dico prima, infatti, che qualcuno venga fuori che...
Ma sai che ho letto un articolo non so quanto delirante, che sosteneva, qui facciamo un inciso, ma sembra che tu me l'abbia servito su un piatto d'argento, che sosteneva che il portoghese ha questa inflessione perché gliel'hanno passata i genovesi che erano andati in Portogallo a spiegargli come si naviga. Ma è vero?
Sì, è vero, è vero. Me la spiega, questa cosa a me è stata detta da una linguista che dalla Germania tedesca, che era venuta a Genova per studiare il genovese come lingua, e io durante un aperitivo le ho fatto la domanda, ho detto, ma scusa, visto che tu sei un'esperta di genovese, che parli tedesco, italiano, inglese e genovese, che voglio dire, una tedesca che parla genovese è quanto mai, insomma, è almeno qualcosa di bizzarro di questo. E lei, gli ho detto, senti, ma tu hai un'idea di come mai il portoghese e soprattutto il brasiliano suonino molto all'orecchio come il genovese, e lei mi ha detto sì, perché i rapporti con Genova erano molto stretti e gli ha permesso anche di distinguere meglio la loro parlata da quella spagnola da cui volevano assolutamente allontanarsi.
È fantastico.
Quindi,
no, cioè, se lo dice una studiosa mi fido.
Sì, io esatto, io ripeto quello che mi ha detto una persona che di lavoro fa questo. Non è una leggenda urbana che ho sentito in giro, perché quelle sono diverse. E in effetti, quando vado in Portogallo, così come quando vado in Brasile, c'è un momento in cui devo ricordarmi che non parlano genovese, perché ci sono troppe parole uguali, tipo i numeri, perché ci sta, perché nella navigazione, nel commercio, i numeri sono importanti. E quando mi sento uno che mi dice SO POST 22, e io lo guardo e dico sì, che però non devo dire sci, perché sci è genovese, perché è proprio una cosa che nella mia mente, nel momento in cui mi parlano, scatta subito il genovese, perché è il suono. Ma questa è un'altra storia, di questo potremo parlare magari un'altra volta, va bene?
È vero, è un'altra storia, ma se pensiamo appunto alla storia di Camille, c'è una sorta di esotismo al contrario. Cioè, noi occidentali siamo portati a vedere il mistero, la stregoneria nell'altro, nell'altrove. Tu hai citato la foresta amazzonica, che è un luogo da sogno per molti aspetti e anche legato magari a pratiche magiche antichissime. Mentre in questa storia la vampira, in realtà la maga, la strega, è francese, quindi è, diciamo, un'immigrata del vecchio continente che porta forse con sé un bagaglio di conoscenze, anche alchemiche magari, per poi esercitare la sua arte in un luogo poi di naturale, voglio dire, contornato dalla natura. E questo per noi è molto interessante. Noi siamo ad esempio portati a vedere i riti voodoo, ovviamente come legati alle radici ancestrali africane poi trapiantate nel nuovo mondo. Ecco, così andiamo in una direzione contraria, però stando alla storia poi Camille è tra noi, è tornata in Europa, potremmo incontrarla per strada, esatto.
ma non vedo l'ora, ma proprio non vedo l'ora. Comunque, dato che a me è venuta gran fame e penso anche a te, e non ti dico di cosa, perché potrebbe essere un liquido rosso.
Aiuto, sei già stato, allora l'hai già incontrata.
Chissà. Volevo dire una cosa. La volta scorsa abbiamo lanciato una piccola sfida ed era trovare la citazione che la mare stanca, e ci ha risposto Elena Martignoni, che ha mandato un'email e ha detto che Lavorare stanca è la raccolta poetica di Cesare Pavese del 1936. E quindi grazie Elena Martignoni.
Ecco, tutti quelli che non sono riusciti a svelare,
a mandare un'email perché la linea email era occupata.
Esatto. Sappiate che abbiamo una vincitrice, diciamo, esatto. E comunque...
E ora io, se sei d'accordo, lancerei il nuovo.
Certo, vai.
Baker Street, l'abbiamo citato.
Tu hai già dato anche un mezzo indizio, quindi è facile. Però...
Però Baker Street, ha diverse, io ho controllato, può dare diverse risposte giuste.
Ah, addirittura, fantastico. Sì.
Noi vogliamo l'originale Baker Street, ma se arrivano altre risposte corrette, va bene, fatevi un po' di ricerca, ma soprattutto dateci una citazione sicura, ben fatta, in modo che noi possiamo poi dire, ha vinto... Non sappiamo cosa ha vinto, tutta la nostra stima sicuramente, no? Il plauso.
Sì, questo sicuramente.
Sei d'accordo?
Va bene, sono d'accordo.
Fantastico. Allora, quindi dobbiamo purtroppo arrivare alla chiusura, e quindi anche questa puntata termina, ma noi dobbiamo andarci a nutrire.
Sì, c'è un collo che ti aspetta, immagino.
C'è un collo che mi aspetta. Sento già pulsare quella vena, la carotide è proprio... D'altronde mi hanno detto devi prendere molto carotene, io ho preso carotidi.
Fantastico, e poi magari sei anche un po' giù di ferro.
Ma sai, soprattutto io, certo.
Sei un metallurgista, sei un po' giù di ferro.
Posso dirti che, tra l'altro, senza neanche mentire, ho tutto il ferro giù.
Nel laboratorio, immagino.
Esatto.
Allora, diciamo che abbiamo ascoltato Mille cose da dire con Milena Contini e
Paolo Piccardo.
Piccardo su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, per scriverci la risposta a questo nuovo quesito. Come sempre la nostra mail è radio@unige.it, mettendo nell'oggetto Mille cose da dire. Ciao a tutti, soprattutto a tutti i vampiri in ascolto.
Buona carotide.